Abbiamo le note di Aldous Harding e ora al telefono abbiamo entrambi i membri dei Future Sound of Koyanis Nakoi. Ciao Andrea e Roberto.
Ciao a tutti.
Ciao, buonasera, benvenuti su Radio Città Aperta.it e su Melting Pot.
Buonasera a tutti.
Questa sera con loro andremo a immergerci nell'oscurità strumentale di un duo che arriva dal Cilento, i The Future Sound of Koyanis Nakoi, per esplorare i traumi della vita urbana tra droni noise e jazz drumming. Allora, iniziamo, perché anche parlando del vostro nuovo album, Ancient Impulse of a Paranoid Idol, che tra l'altro l'ho trovato molto molto bello, ragazzi, complimenti. E allora, il vostro nome evoca immediatamente la trilogia di Gottfried Reggio e Philip Glass. Cosa è rimasto di quella vita fuori equilibrio nel vostro progetto?
Allora, il nome, sì, il nome del progetto alla fine prende spunto da appunto la trilogia di Gottfried Reggio. Diciamo, è un per quanto ci riguarda, pensiamo che sia ancora come si può dire? D'obbligo forse per essere un musicista, un artista, continuare questa ricerca estetica o comunque sonora su quel tipo di immaginario, su quel mondo. Pensiamo che ci sia ancora da scavare, o almeno per quanto mi ricordo.
Quindi... Sì, no, infatti è così. Però diciamo che di base sì, parte da quello e magari... in qualche misura sicuramente diciamo ci darà tanti input su cui poi lavorare successivamente, anche su un progetto che comunque nasce adesso, ma è comunque in continua, sebbene ci sia questo apporto di base, ma è in continua elaborazione. Cioè, noi elaboriamo comunque sempre tante idee e le mettiamo sempre a confronto, partendo comunque da questa base concettuale che si rifà sia a un aspetto cinematografico sia a tanto altro nel contempo. Questo è un pochettino quanto, cioè, in relazione agli aspetti proprio di base, diciamo, d'accordo?
E invece volevo chiedervi, come nasce l'incontro tra voi due, fra Andrea e Antonio? Sì. C'è un divario generazionale o la musica ha appiattito tutto?
Sì. Allora, diciamo che penso che c'è unito il fatto che poi in Cilento, soprattutto appunto nella zona tra Valle della Lucania e un po' di paesini qua, siamo in pochi a fare un certo tipo di arte. Io mi occupo anche di poesia, di letteratura, quindi a un certo punto stavo cercando un po' di persone, stavo organizzando dei Poetry Slam con la LIPS, la Lega Italiana di Poetry Slam, e qui... ho trovato anche Antonio per caso, perché mi hanno detto: oh no, guarda che c'è questo mio amico che anche lui scrive, eccetera, eccetera. E poi da questo piccolo incontro, poi siamo ripresi un anno dopo e mi hanno detto: oh no, guarda che quello lì suona anche, un batterista, mettetevi in contatto, suonateci assieme.
Esatto, è un po' l'incontro, diciamo così.
Un incontro
andando da questi aspetti, diciamo, condivisi, come dicevo anche prima, come specificavo prima, da interessi comunque in comune, condividiamo. Della musica,
della musica, letteratura, cinematografia, film.
Cinematografia, esatto, aspetti anche un po' più filosofici della materia, insomma, di cui mi occupo, sono studente. Sì, sul divario di età, sono proprio studente, ho 23 anni, ricordo, però sì, da quando sono abbastanza piccolino, già insomma iniziavo a vedere, a occuparmi già di un po' di aspetti di questo genere, insomma, al cinema, un po' all'arte in senso largo, insomma, in senso molto lato. E così poi ci incontriamo, così, ecco.
E invece, parlando dell'album, Ancient Impulses of a Paranoid Idol, è un concept sulla città e l'alienazione. Perché avete scelto di raccontare questa storia proprio partendo dalla dimensione protetta del Cilento?
Non so se chiama la dimensione protetta. Diciamo che è una dimensione che è altra. Cioè, pensa che comunque, dato che è un territorio molto all'esterno, estremo della provincia di Salerno, c'è questo fatto che l'alienazione persiste, nel senso che l'alienazione ormai non è, cioè la grande città diciamo che ormai è uno sfondo, però anche nei paesi dove in realtà non dovrebbe esserci lo stress, l'ansia, tutte cose che dovrebbero caratterizzare più o meno un modo di vivere frenetico o iperaccelerato di una megalopoli, che poi può essere immaginaria, presente o futura fra qualche anno, insomma. Quello che mi rendo, quello che suonando, comunque quello che ci rendiamo conto è che comunque c'è anche qui quest'ansia. Anche qui abbiamo l'ansia che magari, dato che mancano i mezzi, quindi che ne so, non ci sono troppi mezzi pubblici o le distanze, insomma, di collegamento tra i paesi e l'altro sono con strade malandate o hanno di questi aspetti qua, l'ansia l'abbiamo lo stesso. Quindi non è una dimensione tranquilla, sì, no, non è protetta. Ci rendiamo conto che la società, comunque l'alienazione che si può trovare in una grande città, paradossalmente si trova anche in questi piccoli paesini, anzi forse è peggio, cioè se non hai una macchina, per dirti, un mezzo privato, qui non puoi assolutamente muoverti, è anche peggio forse di una grande città, magari bene o male qualche mezzo pubblico uno riesce a prendere.
Certo. Sì, diciamo che lo fa anche da contrastare, come un pochettino l'ingranaggio, no? C'è quasi lo specchio, e anzi si vive anche peggio, quindi sì, in realtà non è così semplice e banale.
Trovare delle cose ci vogliono mesi.
Esatto. Diventa quasi addirittura anche più stressante, altro che contrastare, altro che specchio. Ma peggiore, sì, in realtà è così. Cioè, sì.
Invece, Andrea, tu vieni dalla poesia e dalla letteratura. In che modo il noise e la dark ambient sono diventati la tua nuova forma di scrittura, senza parole?
Allora, sì, vengo dalla scrittura, vengo anche da un'altra parte. Io non sono campano, non sono cilentano, vengo dalla Sardegna. Ho iniziato appunto in Sardegna a approcciarmi appunto alla letteratura, alla poesia. Viaggiando poi spesso, diciamo che questo progetto è nato, almeno il progetto Koyanis Nakoi, che è il primo embrione di questo progetto, mi era nato diversi anni fa, era nato un primo embrione già diversi anni fa, in cui quasi 10, in cui appunto cercavo qualcosa per unire le parole, volevo delle musiche, dei suoni che raccontassero meglio il mio tipo di letteratura, il mio tipo di narrativa, eccetera. E quindi stavo sperimentando varie cose. Poi appunto una notte, insomma, perché poi il progetto è nato molto in maniera estemporanea, tutto in una notte, ho messo su tutta la trilogia di Godfrey Reggio, la trilogia Cazzi, e ho iniziato a strimpellare delle tastierine giocattolo, delle chitarre, delle cose, e poi in fase di elaborazione mi sono reso conto che c'era qualcosa sul noise, sul dark ambient, su queste atmosfere molto scure, molto pesanti e molto dilatate, che mi colpivano e mi diventavano sempre più familiari. Poi da poco il progetto poi è stato accantonato e mi è riapparso durante il Covid, durante la pandemia, durante il grande evento globale che ci ha coinvolto tutti, e da lì ho iniziato di nuovo a riprendere da un hard disk, l'ho ritrovato per caso, ho iniziato a fare suonare delle piccole bozze che avevo, e è nato lì il primo EP in cui ero da solo, è nato in questa maniera qua, appunto riprendendo queste idee mi rendevo conto che erano ancora attuali, questo magma era in qualche maniera, si stava venendo fuori dalla finestra, cioè tutti guardavamo questo clima irreale, queste note insomma erano una didascalia secondo me più appropriata per descrivere quello che non stavamo guardando fuori dalla finestra.
Invece, sempre parlando del disco, è registrato interamente dal vivo. Quanto spazio è stato lasciato all'improvvisazione e quanto era già scritto?
Allora, noi lasciamo abbastanza spazio all'improvvisazione. Quello che ci piace però è darci un canovaccio che è basato un poco sulla, non proprio sulle parti, ma sull'emotività del brano in quel momento o comunque in quell'ambito in cui si sta suonando. Come un qualsiasi tipo di musica o comunque qualsiasi tipo di canzone, penso che le canzoni cambiano anche a seconda del posto in cui vengono suonate. Quindi come artista, come musicista, insomma come esecutore del brano che sto suonando in quel momento, c'è una parte di me che comunque recepisce se c'è l'ambiente di un pubblico, o un ambiente asettico chiuso, un ambiente protetto, un ambiente più particolare, come è stato registrato da Maurizio appunto in Goldmine, un bellissimo studio di registrazione. Lui ha tutta questa filosofia proprio di fare tutto quasi sempre in diretta, o comunque farle alla vecchia maniera, diciamo, tutti in una stanza con gli strumenti settati nella maniera corretta e giusta, e sentire anche, insomma, microfonare anche lo studio, perché lo studio poi lì risuona in una maniera molto molto bella. Quindi abbiamo messo dei microfoni per catturare proprio la stanza, l'audio dall'ambiente, e quindi diciamo che qualche parte di improvvisazione pura che poi è stata impressa sul disco, anche se qui magari non si...
Sì, sempre ritornando alla domanda dell'improvvisazione, sì, il fatto è questo, diciamo che una buona parte di pattern comunque noi ce li abbiamo sempre, il fatto è questo, d'accordo? Uh-huh. Però questi pattern poi a un certo punto magari può sembrare che in realtà sia sempre un pochettino molto tutto fluido, cioè più che fluido sembra quasi un pochettino, a volte può sembrare un po' tanta improvvisazione, in realtà non è così, perché i pattern scritti in realtà ci sono, di base ci sono sempre, d'accordo? Però come poi dice il prof, secondo anche Andrea,
come vengono eseguiti,
esatto,
questi pattern,
esatto, c'è il pattern di base su ogni struttura, diciamo, la struttura c'è, il problema diviene quando poi cambia il sentimento, e allora è lì quando c'è questa apertura verso un aspetto, anche insomma in relazione ad altri argomenti che abbiamo sempre trattato, ci rifacciamo molto anche a tanti altri temi, cioè non intendiamo la musica in un senso sicuramente non unilaterale, cioè non intendiamo in un modo, anche rifacendoci a temi anche molto più, parliamo spesso, noi parliamo di sentimentalismo, sì, di aspetti quasi più di una musica più sentita, a volte diventa anche quasi una, viene anche quasi meno in realtà, sentiamo tanto, visceralmente la sentiamo in maniera profonda, quindi quando c'è uno spazio, un intervallo in cui possiamo aggiungere, allora lì magari dopo quel pattern scritto allora siamo, viene la parte di improvvisazione, e quanto più dura forse a volte meglio è. D'accordo.
Invece proprio parlando di Antonio, sì, tu hai portato un drumming di matrice jazz e IDM, in che modo il tuo ritmo coincidato ha trasformato i droni minimali di Andrea?
Non è stato sicuramente semplice, almeno in prima battuta, cioè nel senso delle prime volte in cui ci siamo conosciuti. Sebbene comunque io da che ricordi, dei primi ascolti che ho avuto, anche per spazio, insomma, un po' per osmosi, con la figura di mio padre, comunque è un grande appassionato, i primi ascolti che, insomma, che ne ho memoria sono praticamente tutti legati alla musica, della musica dell'ambiente, e all'IDM un pochettino in senso largo. Il gruppo, diciamo, di punta, che ascolto da quando sono veramente minuscolo, sono in Porto Scala, quindi diciamo che in sé ho sempre avuto nella mia testa, per tutto quello che poi è andato avanti, sia un po' negli aspetti musicali, ma come in tanto altro, ci sono sempre state quelle sonorità lì, di base, dell'IDM, di quei pattern elettronici, di quelle batterie sicuramente non acustiche, e conciliarlo, diciamo, con quella parte più minimale, è stato in minimale, non è stato semplice, e certo, ci ho voluto un po' di lavoro, però poi parallelamente, sempre con gli studi, con il mio maestro, affrontammo per un periodo, iniziamo con un percorso jazzistico, allora mi sono detto, ma perché allora non aggiungere anche, fondere anche un pochettino, solitamente si parla sempre di questo stile jazzistico, di questo stile jazzistico, in realtà non ritorna quasi sempre, perché d'altra parte poi è un altro genere, diciamo, che ho, diciamo, approfondito tanto, tanti sottogeneri, ma a partire dalle prime forme del jazz, ad arrivare fino alla contemporaneità, quindi magari dal bebop, andare avanti, ho cercato di coniugare un pochettino queste due cose, ho detto magari in qualche misura può andare bene, e poi di fatti è derivato un qualcosa di nel tempo, sì, sì. Ciò che lavoriamo, come dicevo proprio all'inizio anche sulla prima domanda, sì, è derivato un po'
un discorso che si discorso
un po' questo,
che poi si amalgama per noi bene,
qualche misura è così.
Allora io direi di andarcelo a sentire un brano dei The
Future
Sound.
Sono quasi ispirato.
Ora ci andiamo a sentire un brano dei The Future Sound of Koyaanis Nakoi, We Believe in Werner Herzog.
I'm We'll be right back.
E ritorniamo con l'intervista al duo dei Future Sound of Quaglionis Naqui, e abbiamo appena ascoltato con Believe in Werner Herzog. Purtroppo, come dicevo al telefono, non mi permette YouTube di vedere il vostro video, purtroppo, perché vuole la conferma di età, ma vi suggerisco di andarvelo a vedere tutti quanti i brani che costituiscono l'album, anche perché è una sorta di film, cioè uno è legato all'altro in qualche modo. E a proposito dell'album, avete scelto di uscire solo su Bandcamp e SoundCloud come autoproduzione, una scelta politica o di necessità?
Allora, entrambe. Siamo in un momento storico in cui penso che ognuno di noi deve fare delle scelte, e queste scelte, insomma, sì, capisco che comunque andando su altri formati, che non so, pensiamo a Spotify, forse qualche ascolto in più qualcuno magari avrebbe anche voluto farlo, però non ne sono assolutamente certo né sicuro, perché odio Spotify nella maniera più totale, un odio viscerale, quindi assolutamente non voglio averci niente a che fare. Poi sicuramente, forse magari cercando delle altre piattaforme che siano un po' più vicini sia agli artisti come politica, per esempio Bandcamp ha tolto il fatto delle canzoni generate con le intelligenze artificiali, ha creato l'algoritmo in modo che non possano proprio entrare su Bandcamp, quindi quello che senti da quella piattaforma è tutto suonato o comunque registrato da esseri umani in questo caso.
Anche perché ormai il 28% della musica che esce è realizzata dall'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale, sì, ma addirittura basta che comunque basta scaricare qualsiasi intelligenza artificiale, anche le più, anche quelle dei vari, insomma, colossi, da quella di Google, eccetera. Assolutamente loro hanno già il tastino pronto in cui ti dice crea una canzone, come se fosse, capito, questo fatto di leggi la ricetta per fare la pasta asciutta,
esatto.
Cioè usarlo io lo vedo sbagliato, cioè infatti dovrebbe essere sbagliato questo fatto, cioè non devo creare una canzone perché così la metto su Spotify, perché così mi arrivano le royalties, cioè è
un'altra parte il problema imperante, ma non è nel mondo della musica dell'oggi, cioè nel senso come in qualsiasi altro, non so, qualsiasi altra disciplina esistente, genera un'equazione, cioè nel senso avere un prodotto pronto, cioè così all'uso, e quindi conoscere sempre benissimo, cioè, o meglio, convincersi di conoscere e di avere conoscenza almeno di quella cosa totale, quando in realtà non è nemmeno parziale, perché tu hai un prodotto già pronto, ma in realtà disconosci tutte le cause, per cui insomma tutto ciò che viene prima, e quindi non c'è all'effettivo nessun tipo di lavoro, la base basale che possa dare esperienza, possa dare occupare, esatto, no? Possa dare esperienza, possa dare modo di lavorare attivamente su qualsiasi progetto che sia, tira pure la musica in senso stretto, largo, quel che è, d'accordo, ma avere questi prodotti già pronti, cose che noi, ma in realtà non abbiamo nemmeno mai, cioè, messo al paio delle ipotesi, cioè una cosa per cui insomma ma nemmeno mai pensato, cioè,
no.
Invece, come descrivereste il trauma dell'uomo che arriva in città, che raccontate nei 5 capitoli del disco?
Allora, secondo me è un trauma che è generato penso anche da qualcosa un poco di biografico, autobiografico, per quanto mi riguarda, comunque qualcosa che le prime volte che arrivi a interfacciarti veramente con una megalopoli, con una metropoli, come può essere per esempio Roma, Milano o qualcun altro europeo o asiatica, diciamo che l'impatto è appunto questo fatto della vastità. E la vastità a volte crea dei traumi, un po' è come il concetto crea degli shock, come il concetto degli astronauti che guardano la Terra per la prima volta in tutta la sua completezza, a volte ci stanno bene, a volte non proprio. Quindi mi è venuto questo parallelismo. È lo shock legato, penso che soprattutto sia alla maniera che raccontavamo prima, un po' dell'ipervelocità della produttività estrema, che se vuoi restare a galla in qualche maniera, facendo qualsiasi lavoro tra l'altro, devi essere per forza una persona che deve essere in 10 posti contemporaneamente. Devi essere anche bravo in 10 cose contemporaneamente. Guardando adesso, per esempio, già solo per promuovere il disco, devi cercare le piattaforme, cioè quello, un po' quello che stiamo affrontando noi un attimo adesso. Devi cercare una piattaforma, qualcuno che ti aiuti un attimo con la distribuzione, o comunque a far entrare in contatto con le persone, con le varie radio, con i vari giornali. Devi tenere d'occhio i social network, che non li devi mai abbandonare, perché sennò sembra che tu non proprio smetti di esistere da 3 secondi all'altro.
Certo.
Questa alienazione, secondo me, del mondo moderno, cioè questa alienazione digitale rispetto a quello che sono un po' i ritmi della 24 ore di una vita che facciamo tutti quanti, diciamo che creano degli scompensi, o almeno un danno delle batoste da qualche parte, emotive, o tutti ne stiamo subendo, è inutile negarlo.
Certo.
O almeno io penso che le stiamo subendo tutti.
Certo.
Chi più, chi meno, e non è neanche questione di essere abituato alla routine. È proprio una questione che più stiamo andando, più i ritmi si stanno accorciando, quindi non puoi mai adattarti veramente, secondo me.
Invece, per chiudere l'intervista, sabato 7 febbraio avete tenuto le release party ad Agropoli. Com'è stato l'impatto fisico del vostro suono sul pubblico? E tra l'altro, se ci sono anche altre date dove porterete in giro Ancient Impulse of Paranoid Idol.
Allora, sì, l'impatto è stato molto, molto interessante, nel senso che non abbiamo visto neanche un cellulare che è puntato addosso. Quindi è stato veramente fantastico, il che è abbastanza rassicurante, perché eravamo tutti lì, magari okay, 40-70 persone, erano lì davanti, tutti ammucchiati davanti, perché il locale è un po' piccolino. Però noi abbiamo dato il massimo quanto riuscivamo, abbiamo portato questi palloncini a un certo punto e abbiamo lanciati contro il pubblico e poi no, sì, è lì dall'inizio alla fine i 50 minuti del live sono praticamente volati. E c'era addirittura che ci dicevano: ma dopo ne fate un'altra, continuate ancora con questo materiale, perché ci sta prendendo, cioè ne volevano ancora.
Un'ultima sospesa in cui non si sapeva, a un certo punto non si sapeva se si dovesse andare avanti o meno, cioè non c'è stato un vero e proprio stacco, una fine, cioè non è finito il brano, non è finito il progetto, non è finito quello che abbiamo interpretato. No, io credo che 3-4 minuti alla fine del progetto, della presentazione, che
sapeva esattamente dove stavamo. Una sospensione molto particolare,
sì, abbastanza,
perché più o meno il set era finito, stavamo andando in chiusura, però il pubblico non è rimasto lì davanti fisso, capito? Si è abituato un po' a vedere come vari live, che dopo, quando arrivano gli ultimi brani, magari qualcuno va via prima, o comunque tutti sono distratti, uno si fa una birra, eccetera. Invece no, hanno tutti aspettato lì davanti, imperterriti, a osservare, a guardare.
Sono stati ipnotizzati.
Ipnotizzati proprio, quindi
è qualcosa che probabilmente doveva insomma continuare, e che in realtà poi non è più stato. Una sorta di waiting for aspettando Godot di te, aspettavo qualcosa che andasse avanti, ma era finito, ma noi, forse nemmeno noi, sapevamo che era veramente finita. Perché già, infatti, no, è stato veramente interessante. L'impatto è stato particolare, è stata davvero un'esperienza
bella.
Significativa.
Sì, prossime date siamo sempre in to be announcement, quasi sicuramente faremo qualcosa ancora qua in Cilento, poi ci spostiamo un poco, stiamo prendendo comunque degli accordi eccetera per girare un po' in tutta Italia. I ragazzi di Peyote Press, che ringraziamo e salutiamo, ci stanno dando una grande mano.
È così.
Salutiamo naturalmente anche tutti gli altri, quindi penso che ci vedremo, insomma, siamo sempre aperti a varie possibilità, a vari locali, sia che si occupano di musica, sia comunque anche altri spazi museali magari, dato che abbiamo comunque questo concept anche con i visual che sono stati creati ad hoc da Marco Sant'Angelo di Bologna, che salutiamo anche lui, ha creato tutta questa serie di visual, e secondo me anche interessante, sarebbe anche interessante capire il nostro suono, la nostra visione di questa, appunto, di questi impulsi primordiali in altri spazi che non siano esclusivamente magari legati a un aggiornamento di un concerto, eccetera, ma spazi aperti o qualsiasi cosa. Siamo aperti, quindi se ci avete proposte, siamo disponibili.
Qualsiasi altro possibile spazio, diciamo, inteso proprio come luogo fisico.
Sì, sì.
Perfetto ragazzi, io vi ringrazio soprattutto anche per la vostra musica, quindi saluto sia Andrea che Antonio, grazie ancora, soprattutto ripeto, per la vostra musica.
Grazie mille, grazie a tutta la relazione in radio, grazie agli ascoltatori, un saluto.